credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Apriamo il nostro programma odierno con un volume edito da Le Mani dal titolo Ingrid Bergman, La vertigine della perfezione. Ne sono autori Nuccio Lodato e Francesca Brignoli, che sono nostri ospiti al telefono. Cominciamo con la dottoressa Brignoli. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a lei e grazie di aver voluto dedicare Ingrid Bergman. La vostra attenzione.
Grazie a voi, perché appunto il vostro volume è veramente, devo dire, intanto molto originale rispetto ad altri libri che ovviamente sono stati scritti su questa attrice così, così famosa e che hanno forse privilegiato l'aspetto biografico. Mi sembra invece che proprio la parte lavorativa di questa straordinaria attrice sia il centro un po' del vostro volume, in particolare della sezione che lei ha curato e che lei ha intitolato Vertiginose Epifanie. Mi spiega un po' questo titolo?
Sì, allora il titolo arriva dalla ricezione fatta con il professor Nuccio Lodato relativamente al fatto che questa attrice non ha sbagliato un colpo, o meglio, ha fatto un film uno più importante dell'altro e anche quando ha fatto film sicuramente poco memorabili o forse meno memorabili di altri, lei è sempre stata straordinaria al punto che ci ha sempre regalato in ogni film un'interpretazione eccezionale. Quindi ogni volta la si è conosciuta e ci è apparsa come davvero qualcosa di eccezionale. Questo titolo, che è un titolo al quale abbiamo voluto dare la sezione dedicata alle schede dei film, naturalmente si collega con il sottotitolo portante del libro, che è appunto La vertigine della perfezione, e laddove questa perfezione è proprio essere stata Ingrid Bergman, forse probabilmente, noi lo crediamo, la più grande attrice della storia del cinema che possiamo finora aver visto, insomma. Meglio di lei, crediamo, non ci sia stata nessuno, almeno a suo livello, anche di popolarità, naturalmente.
Certo,
e
sì,
quindi
sì.
Ogni film è stato un momento di luminoso, ecco, proprio. Anche nei film meno memorabili, ci tengo
sì.
a dirlo.
Lei fa una selezione, diciamo, una selezione abbastanza ampia delle interpretazioni più belle, più significative, appunto, della carriera di questa attrice, a cominciare da Senza Volto, un film svedese girato prima, appunto, della stagione hollywoodiana.
Sì, allora, Senza Volto è un film che lei gira con la regia di Molander, questo grande regista svedese, con il quale, tra l'altro, gira alcuni dei film più importanti di quel periodo della cinematografia svedese. Tra l'altro Eddie Molander la regia di quel film, il famoso Intermezzo, che poi le vale l'arrivo a Hollywood, perché è vedendo proprio l'Intermezzo con la direzione di Molander che il produttore David O. Selznick la vuole e le fa girare il remake di Intermezzo, che poi la fa diventare la grande star che tutti noi sappiamo. Appunto, l'inizio è con Senza Volto, che è un film molto particolare, che lei volle a tutti i costi girare, sono proprio le sue parole, anche se per buona parte del film, diciamo quasi metà film, lei appare con un volto sfigurato, perché la storia del film parla proprio di una giovane donna che in seguito a un incidente, probabilmente da bambina, ha metà volto proprio sfigurato, un ghigno piuttosto raccapricciante, e il cammino, diciamo, dalla bruttezza fisica alla bellezza che viene segnato dall'incontro con un chirurgo estetico segue naturalmente il passaggio dall'immoralità di questa giovane donna, che all'inizio la vediamo essere a capo di una banda molto losca, diventare invece una persona morale, buona. Ecco, questo è il primo film che tra l'altro è una sceneggiatura molto, molto efficace, non a caso poi verrà ripresa da Cukor, che ne girerà un remake hollywoodiano con John Crawford al posto di Ingrid Bergman. Da notare però che Cukor all'inizio avrebbe voluto ancora la Bergman. Quindi si inizia con, diciamo, questo grande film svedese, e poi le schede continuano, il nostro viaggio all'interno del cinema di Ingrid Bergman continua, e subito dopo Senza volto prendiamo in considerazione l'intermezzo, come dicevo, l'intermezzo americano, che segna proprio lo scoppio in un certo senso del successo della giovanissima Ingrid Bergman a Hollywood negli Stati Uniti, e da lì nel mondo poi sostanzialmente.
Io ho trovato veramente molto ben analizzate le pagine che appunto nella scheda di intermezzo lei dedica all'apparizione di questo nuovo volto sugli schermi americani, un'apparizione molto calibrata ovviamente in particolare dal produttore, che forse in qualche modo David Selznick era talmente ingerente appunto nei film che può essere considerato il vero autore del film, più ancora forse di Gregory Ratoff, che l'aveva diretto.
Infatti, e c'è da così la nota curiosa, ma che è molto più di una nota. Va ricordato che all'inizio Selznick vorrebbe cambiare molto della Bergman. Ricordiamo che è il periodo in cui si danno nomi d'arte, si cambiano sopracciglia, si rifà la taccatura dei capelli, insomma le attrici vengono molto manipolate, no? Ecco, la Bergman proprio si rifiuta. E Selznick, da uomo, voglio dire, di grande intelligenza, capisce che la strada è proprio quella di tenere questa giovane svedese così com'è, ed è con la naturalezza che infatti sfonda, non le cambia nulla, vorrebbe cambiarle anche il nome perché lo giudicava all'inizio troppo tedesco, e in effetti la sonorità è straordinariamente tedesca, teniamo conto che la Bergman tra l'altro aveva una madre tedesca, però appunto Ingrid è la giovanissima, Ingrid si rifiuta, come una certa spavalderia, arroganza, ma era una donna intelligente, una donna sicura di sé, e questo le vale appunto il successo. Sicuramente, questo suo essere anche un po' all'acqua e sapore, che poi non era certo una figura di fanciulletta ingenua, però è qualcosa di diverso nel panorama del cinema internazionale che si ha con Ingrid Bergman, già con Intermezzo, in modo direi lampante.
E appunto in questa apparizione c'è un'immagine di luminosità e freschezza che è veramente mai vista prima.
Sono d'accordo, e mi piace che anche lei, sicuramente, abbia presente il film, abbia notato. Questa limpidezza, questa luminosità, esattamente questo.
Lei ha una pagina anche, devo dire, molto, molto sottile, anche proprio nelle intenzioni dell'attrice, di questa recitazione così sfumata, per quel che riguarda Casablanca, uno dei suoi ruoli più famosi.
Beh, insomma, Casablanca, che dire, quando ho dovuto affrontare l'analisi del film Casablanca, la cosa mi spaventava molto, perché insomma Casablanca non è neanche più un film, è un mostro in un certo senso, no? E quindi andare a parlare di Casablanca mi ha aiutato però molto il dovermi concentrare su di lei, no? su Ilsa, su Ingrid Bergman, e anche lì quello che mi ha colpito, molto colpito, è che la sua figura, la sua persona viene sempre giocata e ripresa come un'apparizione tra anche un po' tra angelica e demoniaca, poi per carità, senza voler eccedere in queste definizioni, fin dall'inizio, cioè è proprio una figura che richiama su di sé l'attenzione di tutti, ed è l'emblema di quel guado, di quell'essere a metà del guado che poi è Casablanca, che è a metà tra Europa e America, a metà in questo caso anche tra l'Europa occupata, appunto, e l'America libera, ed è anche a metà tra due uomini poi alla fine, perché Ilsa è a metà tra un uomo che ha amato e un uomo che continua nonostante tutto ad amare, magari per altri motivi, per questioni più di stima che di passione, ma sicuramente in questa è sempre a metà, ed è molto bello come ogni sua apparizione sia giocata anche dal punto di vista proprio tecnico come una visione notturna, ma anche una visione non semplicemente notturna, ma è da notare poi che le sue apparizioni sono quasi sempre serali o notturne. La più, forse quella che più rimane impressa, è quella di notte, quando c'è Rick disperato che ricorda i bei tempi di Parigi, e lei arriva ed è addirittura illuminata da un faro alle spalle. Insomma, è molto appassionante la lettura di Casablanca.
sì,
sotto ogni punto di vista.
Mi volevo soffermare anche sul film immediatamente successivo, che è uno di quelli forse che si attaglia abbastanza bene a quello che dicevamo all'inizio della nostra conversazione. Cioè un film che era partito con molte promesse, ma che poi invece si è rivelato forse un po' una delusione, cioè Per chi suona la campana, in cui lei però rimane un'immagine indimenticabile.
Sì, sì, decisamente lei, tra l'altro, è un'immagine che fece epoca, no? Perché questa. E la cosa curiosa di questo, il fatto che questo film, che è appunto partito con grandi aspettative, infatti grandissimi sforzi produttivi, un grande romanzo, grande scrittore alle spalle, tra l'altro Hemingway, che aveva proprio indicato la Bergman come sua Maria. E la cosa che sembrava forse meno, un po' più curiosa, anche un po' più criticabile, era che una svedese, una bionda svedese, fosse chiamata per impersonare invece un'eroina decisamente mediterranea come la Maria di Per chi suona la campana. Al contrario, forse quello che resta di veramente memorabile di quel film è la Maria di Ingrid Bergman, perché è così fanciullesca, così. C'è una sensualità molto, anche qui, molto, molto fresca. Riuscì a giocare perfettamente questo ruolo di ingenua dell'amore, ma non della vita, perché Maria poi arrivava da drammi e tragedie familiari. Poi certo rimane memorabile l'incontro tra quei due occhi, diciamo due paia di occhi strepitosi, che sono i due protagonisti, cioè Gary Cooper e Ingrid Bergman, cioè quando ci sono i loro campo contro campo, ci sono degli occhi, insomma, tra gli occhi più belli della storia del cinema, quindi anche questo rimane naturalmente Per chi suona la campana, che peraltro è un film abbastanza, insomma, forse meno appassionante rispetto ad altri.
Certo. Abbiamo nominato prima Q-Core, una delle esperienze più straordinarie appunto di visione da spettatore appunto di film di Ingrid Bergman, e senz'altro il film che hanno girato insieme, cioè Gaslight, Angoscia in italiano. E lei riporta, tra l'altro, e l'ho trovata veramente molto interessante, una parte di un'intervista appunto a George Q-Core, in cui parla della Bergman come di un'attrice straordinariamente creativa. Vuole ricordare un attimo quella?
Certo, a me infatti ho riportato proprio questa dichiarazione di Q-Core, perché questa dichiarazione si riferisce proprio alla prima sequenza, all'introduzione, diciamo, del film. Lui parla della Bergman creativa perché all'inizio del film si deve intravedere una giovane, la protagonista molto giovane, ragazzina, in un momento di tragedia, di lutto, di dolore, no? Perché lei è morta, l'unica persona che aveva al mondo di parente, cioè la zia. E lui dice: volevo proprio vedere, prima di girare, cosa poteva tirar fuori questa attrice, tenendo conto che non aveva voluto neanche la controfigura, in un certo senso, perché la controfigura la usarono poi soltanto per fare un piano
di un campo lungo.
E lui, in un certo senso, cosa si aspettava? Il pianto, la tragedia, la lacrima, invece no, dice che la vera creatività, la genialità di questa interprete fu proprio nel vederla e diventare ancora, farsi piccola lei, cioè farsi piccola, ritornare ragazzina e tenere uno sguardo completamente fisso com'è il dolore, perché il dolore toglie la parola, cioè, non solo, ma in questo caso poi si inserisce anche a un ricordo, in un certo senso, familiare della Bergman, che da bimba visse una tragedia via l'altra, un lutto via l'altro, perse molto piccina sia la madre e poco dopo il padre. Però ecco, Q-Core fu colpito da questa capacità di interpretare quello che davvero poi è nella vita il dolore, che non sempre, no? Il dolore porta.
Sì, in particolare il dolore dell'infanzia.
Certo, non ha parole, sì. L'infanzia rimane come schiacciata, no? I bambini che soffrono non riescono a parlare. Infatti la Bergman, ma senza tutto su, cioè fece tutto da sola, come sempre, tra l'altro nella sua carriera, anche le scelte più incredibili, come la famosa scelta italiana. Cioè, questo ci è piaciuto anche molto di questa attrice, no? La sua indipendenza, la sua capacità di muoversi e di seguire una sua idea di cinema anche. E quindi una creatività non soltanto da attrice, ma anche una creatività da donna di spettacolo e di cultura, ecco.
Certo, sì. Prima di passare, come lei appunto ricordava, l'episodio, ben più di un episodio, insomma, l'esperienza italiana con Roberto Rossellini, volevo ritornare un attimo ad un altro grandissimo maestro del cinema, cioè Alfred Hitchcock, con cui la Bergman gira tre film quasi consecutivamente, diciamo 45, 46, 49, e lei analizza tutti e tre appunto questi film.
sì, non si poteva naturalmente non prendere in considerazione questo trittico, che è davvero insomma superlativo, e che ci lascia forse, anzi sicuramente, un capolavoro assoluto che è Notorious, e credo un film che sarebbe da rivalutare, come peraltro è stato diciamo da alcuni fatti, che è Undercup, il corno del peccato di Lady Considine. Questo trittico ci ha interessato, oltre che per il valore di ogni film in sé, ma anche per l'evoluzione dell'idea della Bergman attraverso che si era fatto Hitchcock. Cioè, se ci pensiamo, il primo film è Io ti salverò, sì, Spellbound, è dove Bergman deve interpretare un medico, ed è così quasi sembra messa in un'armatura, sembra muoversi come in un'armatura, sempre molto positiva, molto ottimista. Io ti salverò, appunto, la traduzione italiana stranamente azzeccata. Invece già, con Notorious la trasforma in una donna perduta sotto certi punti di vista, o meglio, sul limite della perdizione, e anche un po' malata, cioè malata nel senso che all'inizio è una dannata, ecco, è un po' una dannata, una affascinante, meravigliosa, giovane dannata, quindi ha una malattia che è la tristezza, in un certo senso. L'Alicia di Notorious è una donna che sfiora la depressione, no? Infatti si rifugia nell'alcol, eccetera. Con il terzo film addirittura la trasforma fin dall'inizio proprio in una, quella che io definisco, una magnifica malata, perché la Lady Henrietta, già come appare, è una meravigliosa Flora, sempre un po' ebbra e disperata e persa nelle sue disperazioni. Ecco, quindi Hitchcock dalla eroina salvifica dell'inizio la fa diventare appunto una conturbante malata, che poi si salverà naturalmente anche lei, però con uno sguardo un po' più ambiguo rispetto a questa tristezza, che poi c'è sempre anche un fondo di malinconia, diciamo, nello sguardo della Bergman, che è parte del suo grande fascino, tra l'altro. Comunque, questo critico, mi piace ricordare che Undercup è considerato uno dei film, come lo definì Eric Romero, uno dei film più belli e meno compresi di Hitchcock, punto.
Ricordiamo dunque questa l'esperienza italiana, le diceva, una scelta che vi ha colpiti, soprattutto anche perché la conferma una donna di cultura, una donna che cerca qualcosa di nuovo per la sua carriera.
Sì, mentre dello specifico dei film diretti da Rossellini, il famoso politico di Rossellini, se ne è occupato mirabilmente il mio collega e amico, professor Nucciolo D'Ato. Ci siamo però attardati a riflettere su questa scelta, non siamo stati noi primi certo a farlo, però l'abbiamo fatto con particolare interesse, curiosità e passione, perché quello che colpisce di questa storia è che lei, Ingrid Bergman, si innamora prima di tutto di un regista. Cioè, si innamora vedendo Roma città aperta, cioè si innamora, inizia ad avere questa idea, no, di un nuovo cinema, e quindi ad ammirare l'uomo che era riuscito a fare questo nuovo cinema. Questa impressione viene ribadita con Paisà, e quindi alla fine lei fa una scelta assolutamente controcorrente. Lei cercava prima di tutto di sperimentare il proprio lavoro di attrice, di cercare nuove strade, perché era una persona sinceramente appassionata di cinema, era più attrice che diva. Lo era, perché non si poteva non esserlo, una signora di grandissima classe non poteva non essere, non avere anche questa allure meravigliosa, ma era un'attrice, onestamente attrice, e quindi per lei Rossellini è stato, prima di essere un uomo rapinoso che tutti conosciamo, di cui si è innamorata, con cui ha fatto 3 figli, eccetera, ma è stato prima di tutto un uomo di cinema che le ha fatto vedere un nuovo modo di fare cinema, e questo noi l'abbiamo trovato naturalmente molto bello, anche commovente, ripeto, una donna coraggiosa oltre che indipendente, e anche in grado di fare naturalmente delle scelte di cultura, con un grandissimo istinto poi nel scegliere i copioni, nel scegliere i registi, nell'interessarsi, nel leggere anche la realtà intorno a sé cinematografica, non solo, con grande intelligenza. Cioè, scegliere Rossellini è stata davvero una grande cosa per questa donna, che l'ha fatta, insomma, ci ha fatto innamorare ancora di più di lei, in questo
sì.
Senso.
Allora, la ringrazio moltissimo di essere stata in nostra compagnia, e la ringrazio moltissimo per aver scritto, insieme appunto a Nucciolo D'Ato, Ingrid Bergman, La vertigine della perfezione, che, lo ricordiamo, è edito da Le Mani.
E io ringrazio lei, di nuovo.
Arrivederci.
Arrivederci.
E ci ha raggiunti al telefono il professore Nucciolo D'Ato, autore appunto con Francesca Brignoli del volume Ingrid Bergman, La vertigine della perfezione. Benvenuto, ben trovato in trasmissione.
Grazie a voi.
Dunque, stavamo parlando appunto dei film che Ingrid Bergman ha girato con Roberto Rossellini, di questo polittico appunto di sei film. Vuole raccontarci qual è la caratteristica essenziale appunto di questi sei film?
Direi che con lo sguardo di oggi, che come sempre succede in queste situazioni, riesce a essere molto più lucido di quello dei contemporanei. Il tratto comune che lega tra di loro tutti i sei film, come era già stato rilevato anche da altri colleghi, come noi abbiamo cercato di approfondire, è la presenza di un'entità, di un essere vivente assolutamente straniero ed estraneo rispetto a un mondo noto. Il mondo noto è quello del neorealismo italiano, è il mondo reale dell'Italia che esce disastrata e vogliosa di ripresa dal cataclisma bellico. Su questo orizzonte si staglia una presenza altra, una presenza diversa, che viene dal profondo nord, che viene da Hollywood, e diciamo che i sei film possono un po' essere letti come una lotta insieme di integrazione e di differenziazione di questa presenza rispetto al contesto italiano.
Ma lei ha una pagina particolarmente, credo, sentita riguardo all'ultimo film, che è stato forse anche il più bistrattato dei sei, della loro collaborazione, La paura.
La paura ha pagato anche tutta una serie di disavventure, come posso dire, sia logistico, organizzativo, produttive che testuali, perché Rossellini e Bergman erano alla fine della loro collaborazione, anche la loro vita in comune, film girati in terra straniera, in situazioni difficili anche dal punto di vista proprio dei finanziamenti, con problemi di edizione, di molteplici edizioni che caratterizzano peraltro tutti i film del politico, e quindi in qualche modo quando esce sfugge agli spettatori, sfugge anche la critica, oggi direi la perfetta hitchcockianità di questo film, che è un grande film di Hitchcock che nello stesso tempo riesce a parlarci di cose spirituali, di cose sentimentali, dei problemi profondi dell'esistenza. Allo stesso modo, personalmente, mi è sempre sembrato centrale tra questi film il primo, Strombo di Terra di Dio, che fu allora stroncato severamente anche da parte cattolica e che rivisto oggi, ho avuto occasione di ripresentarlo in molte situazioni anche di riunioni di credenti, di associazioni culturali, di cattolici praticanti, mi sembra uno dei più grandi motivati persuasivi inni alla fede cristiana che siano mai stati realizzati.
Vorrei ricordare inoltre il film che ha rappresentato in qualche modo la fine della carriera cinematografica, perlomeno della Bergman, perché poi ha continuato in realtà a lavorare, ma questo Sinfonia d'autunno, Sonata d'autunno, come forse sarebbe più corretto intitolarlo, di Ingmar Bergman, che anche questo partì appunto da una lettera, da una sua proposta al regista svedese di lavorare insieme, e lei ha curato anche la scheda appunto di questo film.
Sì, io devo dire non avevo più avuto occasione dall'uscita, che ormai c'era più di 30 anni fa, di rivedere Sinfonia d'autunno, e ho avuto agio proprio di centellinarlo minuto per minuto con quel grande privilegio inaudito che sono oggi i DVD in occasione di questo lavoro. E devo dire che sono rimasto veramente quasi sconvolto da un lato dalla profondità di introspezione dei personaggi e della vita umana che Bergman, regista, sa mostrare. Non è una novità, ma forse in modo più profondo di tanti altri suoi film anche importanti. Dall'altro dal coraggio dimostrato da Bergman, attrice, che in qualche modo consente che quello che forse è stato il primo regista davvero pigmalione tardivo della sua esistenza la costringa a una sorta di spietata e nello stesso tempo feconda ricognizione di tutta la sua esistenza anche nei suoi nodi più duri, più di sofferenza, più scabrosi.
Lei ha così un'introduzione al libro che è una specie di zoomata, perché ricorda appunto una zoomata famosa, quella del film Notorious di Alfred Hitchcock, in cui la macchina da presa dal soffitto della sala appunto del palazzo di Rio de Janeiro scende fino alla mano di Ingrid Bergman, che ha in mano una chiave. Ricorda un episodio anche molto, molto commovente.
Sì, è un dettaglio che noi abbiamo fatto ovviamente come il nostro dovere e diritto insieme una ricognizione biografica approfondita della vita dell'artista attraverso le molte opere anche di grande qualità, penso a quelle di Limmer e di Spotto che erano a nostra disposizione per approfondire il lavoro, e ci ha colpito innanzitutto questo episodio della chiave che sopravvive per decenni alle riprese del film. Normalmente i cineasti non parlano volentieri delle cose già fatte, tendono ad archiviarle e a dimenticarsene. Invece questa chiave nelle mani prima di Cary Grant per una ventina d'anni, poi di Ingrid Bergman per 10, torna 32 anni dopo la realizzazione del film nelle mani di Hitchcock, quasi non solo a significare la continuità relazionale tra questi tre grandi artisti, ma anche la loro profonda coscienza del risultato raggiunto. Che la chiave avesse la marca unica, sinceramente non ci avevamo mai fatto caso, ce ne siamo accorti durante la revisione del film allo scopo di costruirne la scheda, e ci è sembrato significativo. Unica chiaramente la chiave, unica anche Ingrid Bergman.
E appunto l'unicità di questa straordinaria attrice è sottolineata anche dal sottotitolo che avete scelto per il vostro libro, La vertigine della perfezione. E, è insieme una meta, ma anche un risultato forse raggiunto.
Sì, resta in qualche modo il dubbio, resta la fecondità della domanda. Se posso aggiungere un piccolo dettaglio autobiografico, per me la realizzazione di questo libro, che deve quasi tutto alla bravura, alla generosità senza confini di Francesca Brignoli, la mia partner di scrittura, è stato anche un modo di assolvere un debito che avevo nei confronti della memoria della mia mamma, che era un'ammiratrice totale di Ingrid Bergman. Io ne ho portato da bambino a vedere i suoi film, poi a un certo punto il discorso da casa nostra su Ingrid eccetera scomparve, non se ne parlò più, erano gli anni Rossellini nell'Italia di allora. Quando fui vestito bene e riportato al cinema per vedere Anastasia, capii che Ingrid era stata perdonata.
Beh, come accade in tutto il mondo in realtà, quindi è una piccola microcosmo.
Infatti.
Bene, io la ringrazio molto allora di essere stato in nostra compagnia, e la ringrazio, come ho già fatto con Francesca Brignoli, per aver scritto questo bellissimo libro, Ingrid Bergman, La vertigine della perfezione, che è edito da Le Mani. Grazie al professor Nucciolo Dato di essere stato con noi.
Grazie a voi e buon lavoro.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo. Thank you.